grande afflusso di gente, ma evidentemente questi alpini ci hanno spiazzato un po'. Gli alpini, perché Torino è bloccato. Comunque noi affrontiamo il nostro discorso, ecco. E questo è il terzo incontro di quel ciclo che va sotto il nome di Ex Libris, che abbiamo iniziato quest'anno, abbiamo affrontato, dico anche solo Giuliana per informarla, ecco. E abbiamo pensato di presentare alcuni libri perché rischiano di cadere un po' nel dimenticatoio, i libri importanti, poco conosciuti, anche La morte moderna, ad esempio, di uno svedese, Wilmark. Abbiamo presentato con il dottor Reale il diario del dolore di Clive Stephen Lewis, un testo bellissimo, e questa sera L'Antigone di Sofocle. E allora ho pensato di invitare Suor Giuliana perché mi ricordo che tu hai già affrontato questa tematica, questo testo, e allora pensavo che potessi dirci qualcosa di interessante, ovviamente anche uno sguardo di attualizzazione, perché una tragedia, un mito come l'Antigone si presta molto a un'interpretazione, anche a un'attualizzazione. Io vi presento così una presentazione dell'Antigone, poi, perché è vero che è una tragedia conosciutissima, ma forse rispolverarla, forse va bene, ma io la presento così. Antigone è figlia di Edipo, che tra l'altro il mito la tragedia di Edipo, Edipo re, Edipo colono, sono il capolavoro in realtà di Sofocle, nata da un incesto. Infatti Edipo, sapete il mito di Edipo, uccide il padre inconsapevolmente, sposa la madre inconsapevolmente e ha dei figli, tra cui Antigone. Sofocle continua a prendere in mano la storia di Edipo e dedica una tragedia appunto all'Antigone. Nell'Antigone si svolge un grande duello di idee tra le leggi divine, sante e inviolabili, e la legge civile e opportuna. In mezzo sta il nemico della patria, Polinice, fratello di Antigone. Polinice muore combattendo contro la patria, Tebe. In quella guerra raccontata da Eschilo nei Sette contro Tebe, c'è un re, il re di Tebe, Creonte, che difende un principio giuridico con l'ostinazione di chi ritiene che nessuna legge morale possa elevarsi al di sopra della legge dello Stato, per cui non può dare e non vuole dare sepoltura a un traditore. Darà sepoltura all'altro fratello di Antigone, morto nella medesima battaglia, ma difendendo la patria. Antigone non può, da parte sua, accettare che il fratello non venga sepolto, perché era contro la legge degli dèi. Un cadavere va sepolto, altrimenti è dilaniato dagli avvoltoi. Quindi di nottetempo esce, dà sepoltura al fratello, e per onorare ovviamente la pietas verso i morti. È sorpresa dalle guardie, condotta dal re di Tebe, Creonte, viene scoperta, e si scopre anche nella tragedia che è lo zio di Antigone, Creonte. è rimasto famosissimo il dialogo tra Creonte e Antigone. Ci sono dei dialoghi che sono splendidi, i cori sono splendidi, e dove in uno dei dialoghi Antigone dice allo zio Creonte, al re: io non sono fatta per vivere con il tuo odio, ma per stare con colui che amo. E Creonte risponde a sua nipote: non è una donna che farà la legge. La tragedia, ovviamente, Antigone viene condannata a morte, praticamente introdotto in una caverna, e lei lì si impiccherà. Il figlio di Creonte, fidanzato e promesso sposo di Antigone, viene a sapere della sorte accaduta ad Antigone e si suicida. La moglie Eurydice di Creonte viene a sapere cosa è successo al figlio e si suicida. Questa è la tragedia. Ecco, mentre nelle altre tragedie, pensate soltanto a Eschilo e Euripide, non vi sono vincitori e vinti, qui almeno apparentemente, ma e questo è il terreno forse su cui vorremmo anche muoversi questa sera, un vincitore c'è, che è Creonte, o apparentemente, che applica la legge della patria, la legge scritta, ma a quale prezzo? Perde tutto. Ma intanto lui deve risponde a tutti i costi alla legge positiva. O la vincitrice vera è Antigone, che non muore con la morte, in realtà, dando forza nel mondo con il suo esempio. Chi ha ragione tra i due, tra Creonte e Antigone? Forse tutti e due. Antigone in quanto sorella, Creonte in quanto legittimo sovrano. O forse hanno tutti e due torto, Antigone perché di fatto trasgredisce la legge, non doveva Antigone, oppure Creonte perché di fatto offende la pietà. Voi capite che una tragedia così sottile, così ha conosciuto per i temi che affronta, per le domande che pone, questo dramma in realtà tra legge positiva, legge divina, ha conosciuto per questo una grandissima fortuna, l'Antigone di Sofocle. Tra l'altro ha conosciuto già nei suoi contemporanei una tale fortuna che Sofocle è stato insignito di una grande carica pubblica, ha fatto successo, è stato premiato così. In realtà ha conosciuto una grandissima fortuna in tantissime forme d'arte, appunto nella letteratura, nella musica, nella cinematografia. Per quello che il titolo di questa sera che abbiamo messo nell'invito, Sofocle, Anouilh e Brecht, sono degli esempi, variazioni su mito, e Antigone è uno di quel dei personaggi in cerca d'autore. Tantissimi si sono appunto ispirati ad Antigone. Vi ricordo solo qualcuno, pensate ad Alfieri, no? Che forse tra le maggiori, tra le tantissime e lavori che hanno ripreso l'Antigone nel capo letterario. In musica sono rimaste famose quelle di Haas, Traetta del Settecento, Honegger 1927. Nel cinema un film che aveva fatto scalpore negli anni 70-71, della Cavani, I Cannibali, un'attualizzazione. Ma forse Anuil è quello che ha recepito in maniera più grande forse la tragedia di Sofocle, e merita un accenno perché Anuil tiene l'impianto ovviamente classico, ma ne fa una attualizzazione. È un'attualizzazione che, non so chi l'ha letto può dirlo, è un'attualizzazione, quello di Anuil, che tra l'altro è un testo splendido, anche quello di Brecht è molto bello, molto poetico quello di Brecht. Anuil riprende la tragedia attualizzandola, però presta il fianco, forse volutamente, a diverse interpretazioni. Una è quella che vede un dramma generazionale. Antigone è una nuova generazione che non comprende più, non accetta più le leggi, la posizione, l'imposizione di una generazione dei padri. Vi leggo soltanto un passo. Per giustificare il suo comportamento, il re Creonte, perché i nomi ovviamente rimangono identici, afferma di fronte ad Antigone che Polinice, il fratello di Antigone, quindi il fratello che ha tradito, era solo un piccolo festaiolo imbecille. Il fratello, che morì per la patria nell'antico di Sofocle, non era da meno. Essi si sono sgozzati come due piccoli mascalzoni per un regolamento di conti. Ragioni di Stato hanno impedito al re di accordare gli onori nazionali alle spoglie del fratello, e Creonte non è neanche sicuro di aver seppellito il corpo giusto, essendo sotterrato con gli onori di Stato soltanto quello meno sfigurato. Antigone non cede, malgrado questo, e va fino in fondo e seppellisce anche l'altro fratello. Ma in realtà Anuil, e questa è l'altra interpretazione, secondo una certa critica va molto più a fondo, perché bisogna capire quando scrive Anuil questa Antigone, e la scrive e la mette in scena in piena epoca nazista. Siamo infatti nel 42, piena seconda guerra mondiale, e l'idea a Anuil di scrivere un Antigone, rifacendosi appunto a quella di Sofocle, gli viene in seguito a un episodio che gli capitò. Io ve lo leggo perché penso che sia importante. Siamo in Francia, la Francia è soggetta al diretto controllo delle truppe tedesche di occupazione e in parte guidata dal governo collaborazionista di Vichy. Nell'agosto di quell'anno Anuil fu profondamente colpito dal gesto solitario e gratuito di un uomo privo di legami con i gruppi della resistenza e di opposizione al regime che si andavano organizzando in quei mesi. A una riunione di dirigenti collaborazionisti a Versailles, il giovane Colette sparò, ferendo un certo Pierre Laval, primo ministro del governo Vichy. Un gesto da parte di uno sconosciuto in realtà, ma un gesto eclatante. L'atto di questo giovane isolato risulta inefficace, ovviamente, non genera alcuna conseguenza, non uccide in realtà, ferisce soltanto Laval, ma come conseguenza soltanto la sua morte. Ma la gratuità di una resistenza vana, di una opposizione senza speranza, suggerisce ad Anuil il carattere ostinato e inflessibile della sua Antigone adolescente, disposta a sfidare le guardie e il potere di Creonte, armata solo di una paletta da bambino. Anuil presenterà il dramma nel 44, però previamente aveva bisogno dell'autorizzazione dell'autorità tedesca, della censura, La censura tedesca glielo dà dà permesso in nulla osta, semplicemente perché Creonte ne esce vincitore, quindi è il potente che esce vincitore. In realtà Anuvio veramente era molto più sovversivo il testo, e questo pochissimi l'hanno compreso nel 44. La tragedia andava piuttosto letta come un elogio della resistenza ad oltranza estrema fino al sacrificio di sé. Vedete, una lettura viziata dalla parte in cui si sta, in fondo, no? E forse penso che ancora oggi la tragedia, no? In particolare questo mito, ma la tragedia in genere, le grandi opere in realtà della letteratura, vengono proprio lette a seconda della parte in cui si sta, con la propria, anche con la sensibilità, con la propria storia, anche con cui si legge, si affronta. Brett, che è il terzo nome che compare nella locandina, Brett ha scritto una sua Antigone riprendendo in realtà un'Antigone di Oderlin, grande poeta tedesco, molto poetico, e una bella traduzione della Grazia Ciani, che compare, che raccoglie il Sofro che Noemi Lebret è riuscita a renderla anche molto bene in italiano. È un testo che ha fatto storia, che non smette di suscitare interesse, confronto. Penso che sia uno dei testi fondamentali della cultura occidentale, l'Antico. E allora, ecco, ci tenevo che fosse presente Suor Giuliana questa sera. Suor Giuliana non ha bisogno di presentazione. Vi dico solo che è una suora cottolinghina, e penso che questo possa bastare. E ringrazio di essere presente, è stato un appuntamento preso tanto tempo fa, siamo riusciti a viverla, ecco, questa serata, quindi ascoltiamo i pensieri ad alta voce di Suor Giuliana Gara. Grazie.
Antigone è una ragazzetta figlia di tragedia, si può dire, perché suo padre viene allontanato da Tebe dopo che scopre di essere l'assassino di suo padre. Rimangono a Tebe il cognato di Edipo, Creonte appunto, e i quattro figli, Polinice, Eteocle, Ismene e Antigone appunto. I due fratelli, come abbiamo già sentito, si combattono, l'uno difende Tebe, l'altro gli va contro, e si uccidono vicendevolmente. Rimangono le due sorelle, figli appunto di tragedia, e ad Antigone non sta bene che il fratello Polinice venga lasciato preda di cani e avvoltoi, spranato da loro, e allora decide di seppellirlo. Chiama sua sorella Ismene e le dice di aiutarla, e lì arriva già una differenza tra le due giovanette. Dovevano essere molto giovani tutte e due, perché Edipo sposa sua madre, per cui una qualche università almeno dai 15 ai 18 ai 20 anni ci sarà stata tra i due, e una giovanetta appunto, e Ismene risponde: noi non possiamo fare questa non è roba da donne. Mettendo già così in evidenza una situazione di genere, certe cose le fanno gli uomini, certe cose le fanno le donne. quelle cose che fanno gli uomini alle donne non è concesso fare. E di questa frase verrà ripetuta più volte nel corso della storia. Antigone allora si pone non come donna, ma prima ancora come essere umano, come persona. La persona è ancora prima del genere. Determinate cose le fa chi crede di poterle fare indipendentemente dal suo genere. E questo Antigone pone: non è detto che perché io sono una donna non debba fare ciò che gli dèi, prima ancora della legge positiva, della legge di Creonte, stabilisca. Perché Creonte stabilisce che chi seppellirà il giovane morto verrà condannato a morte pure. E sicché lei va incontro a sicura morte, non è che lei voglia fare con evidenza questa cosa, però la vuole fare. E il suo porsi come donna, come giovane donna, emerge dal suo una grande nobiltà d'animo, la volontà di esistere, non di vivere solo, ma di esistere, di essere presente sulla scena della vita, della storia che la chiama in quel momento ad esistere. E come donna è portatrice di diritti più profondi e più antichi di quelle delle leggi umane. Le leggi umane vanno e vengono. Le leggi umane troppe volte vengono emesse per il comodo di qualcuno. In qualche caso, per esempio la nostra Costituzione è stata fondata, formata, posta da una composizione varia di persone e di idee, per le quali si può dire che è stata il frutto del popolo italiano, rappresentato a quel tempo da persone che rappresentavano le diverse idee del nostro paese. Per Creonte no. Creonte è il re, è il capo, e dirà una frase molto significativa: una legge deve essere osservata quando il sovrano la emette, sia buona sia cattiva, si deve obbedire alle leggi, per quanto possano essere buone o cattive. E su questo Antigone non crede. Per Antigone dice: nel mio cuore, dentro di me c'è un qualche cosa che mi obbliga ad agire, anche se questa è la legge del re. Non è questo a cui credo. È più antica delle leggi umane, Zeus stesso gliel'ha messa nel cuore, per cui lei deve osservare questa legge. E dice: è così, ed è pienamente donna ed è pienamente sorella nell'accoglienza del fratello traditore, perché il fratello è un traditore, non è un eroe che lei andrà a seppellire. Però il legame è molto al di fuori, è molto più profondo che non la sua dignità morale, etica. Eticamente Polinice non vale niente, è andato contro le leggi della città, però questo per Antigone non conta. Vive il legame di carne e sangue con affetto grande e con responsabilità, e dice: seppellirò mio fratello e nessuno dirà che l'ho tradito. E continua: è bello per me morire in questa impresa, cara a lui che mi è caro, giacerò per un santo crimine. Questo ossimoro è molto interessante, perché è un crimine, va contrario alla legge, ma è santo, perché va ancora prima, è ancora prima delle leggi umane. Più a lungo dovrò essere cara ai morti che ai vivi. Morire ed essere congiunta a coloro che ama è per Antigone un guadagno. Ritroviamo queste frasi anche in San Paolo, no? Paolo dice: morire per essere con Cristo, un altro modo di dire che la morte non separa coloro che si amano. A Creonte, che le vorrebbe dimostrare che il suo atto di disobbedienza sull'idea che il nemico non è mai un amico, neppure da morto, Antigone risponde: io sono fatta per condividere l'amore, non l'odio. annuncia ancora, in questo modo di essere della giovanetta c'è una grande affettività espressa non soltanto a chi sta con lei, ma anche a chi è contro di lei. L'amore è più forte di qualsiasi altra considerazione. Annuncia il suo essere persona chissà perché qui ho scritto biblicamente corretto, anche se qui la Bibbia non c'entra, ma c'entrano valori radicati nell'essere e sempre misconosciuti se non soppressi. Ah, ecco, questo adesso me lo ricordo. Cioè, nella questione donna in una società, nonostante tanto cammino che si faccia, la questione che questa debba essere sempre al di sotto e dipendente dall'uomo continua ad esistere, nonostante il fatto biblico che dice maschio e femmina li creò a immagine di Dio li creò. Si cade sempre nella questione che in qualche modo ci sono delle differenze e che queste differenze debbano essere molto più positive al maschile e molto più deboli al femminile. Non sto facendo un discorso di femminismo, non mi interessa il femminismo, però questa è una considerazione che viene fuori da tante cose, anche dalla lettura della piccola Antigone. Essere donna è vissuto e ritenuto come debolezza. Ismene, alla proposta di Antigone di seppellire suo fratello, si rifiuta dicendo: siamo due donne, incapaci di tener testa agli uomini. Siamo governate dai più forti e quindi è nostro dovere obbedire a questi ordini e ad altri più ingrati. Agire al di là dei propri limiti è assolutamente insensato. Ma il limite lì chi lo pone? Chi pone il limite alle due fanciulle? Certo, c'è un limite fortissimo nel fatto che, come ho già detto prima, sono figli di tragedia, fortemente tassate da un passato dei loro genitori che hanno vissuto la tragedia nel modo più, uno dei più crudi che la Grecia antica ci porti, ma loro condividono anche il momento storico in cui si trovano, e questa è una di quelle cose. Agire al di là dei propri limiti è assolutamente insensato. E come diritto d'autorità sottomettere la donna, dirà poi Creonte, a nessun costo lasciarci vincere da una donna, preferibile soccombere per mano d'uomo e nessuno possa dire che siamo più deboli di una donna. Questo era un modo di pensare di quel tempo che potremmo ritrovare anche ai nostri giorni quando alla donna non viene riconosciuto il valore ontologico, un valore di essere simile alla sua metà, all'uomo, ma è fatto di aggettivi. Storicamente la donna rimane debole, deve essere sottomessa all'uomo. E perché mai? Perché così lo stabilisce un diritto positivo, non il diritto divino. Un'altra parte importante è che Antigone sfida un potere divenuto dominio. Il potere è una cosa necessaria. Il potere deve essere esercitato. L'autorità deve esercitare un potere, sia questo il potere del padre o di una madre in famiglia, di un insegnante nella scuola, di un capogruppo, di un capo di governo anche, deve esercitare il potere che le è stato affidato, ma il potere deve essere per il bene comune. E l'affermazione di Creonte è molto significativa di un certo modo di vedere di chi, raggiunto il potere, non lo condivide più, non lo usa più come strumento per il bene comune, e dice: a chiunque la città abbia affidato il potere, a costui si deve obbedienza nelle cose piccole e grandi, giuste o ingiuste. qui c'è una situazione profondamente non etica. La piccola Antigone sa che non è così. Il fatto è che in uno scambio tra Creonte e Antigone, quando questa viene scoperta, perché poi praticamente lei va, copre con un velo di terra il suo amato fratello, lei ripeterà più volte che questo fratello le è caro, e c'è in tutto questo lei sola dice questo, è la sorella Ismene, per cui questo atteggiamento di affetto, di amore, esce solo dalle labbra delle due donne. Mi pare, poi una parte non l'ho approfondita molto, però questo fatto c'è. Ecco, quando la fierezza della ragazzina, io la chiamo ragazzina per le questioni che ho detto prima, di fronte alla imposizione e all'obbedienza, lei dirà a Creonte, voglio una frase molto molto importante, che insomma praticamente dice: ma tu credi, Creonte la rimprovera per essere disobbediente alle leggi, tu unica ti permetti di disobbedire alle leggi dello Stato. Dice: no, guarda che non è così, non sono io l'unica. Costoro non fanno finta di obbedire, le parole non sono queste, fanno finta di obbedire, ma non è così. La paura chiude la bocca a loro. Potessero, direbbero che io ho ragione e tu hai torto. In questo, perché la sua convinzione è che non sono gli dèi che hanno sancito le leggi degli uomini, né avrei potuto attribuire ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare le leggi non scritte. Cioè, le leggi non scritte, quelle che ciascuno di noi porta nel suo cuore, sono molto più forti delle leggi che un sovrano potrebbe emanare. Ecco, allora dice: cos'altro vuoi più che avermi in tuo possesso e uccidermi? Dice la ragazzina allo zio. Nient'altro, risponde lui, se ho questo ho tutto. Che aspetti dunque? Non una delle tue parole mi è sopportabile, né mai lo sia. Del resto, anche le mie parole sono fatte per dispiacerti, dice la ragazzina allo zio. Eppure, come acquistare fama più illustre che dando sepoltura a mio fratello? E tutti costoro mostrerebbero di apprezzare il mio gesto se la paura non sbarrasse la loro bocca. Ma fra i suoi molti privilegi, il potere possiede anche quello di fare e dire ciò che vuole. Ecco, questa è una delle cose più vere che noi possiamo conoscere anche attraverso la storia. Che cosa non è successo nella storia dei popoli, in storie recenti anche nostre, e forse anche oggi, che un governante sostenuto da persone più o meno illuminate potrebbe emanare delle leggi che non sono per il bene comune, ma unicamente per il bene di se stesso. E dice: tu sola fra tutti i tebani la pensi così? No, la pensano come me, ma frenano la lingua per compiacerti. Ecco, questo è questo grosso peccato che può fare il potere. Il potere bloccare il senso di libertà di espressione delle persone, istupidirle al punto tale che Finché non c'è qualcuno che grida che il re è nudo, le cose vanno avanti con compiacimento del re stesso e dei suoi sudditi istupiditi. E ancora ecco lei che dice: io sono fatta per condividere l'amore, non l'odio. Al potere di Creonte viene sacrificato tutto, sacrificata la moglie, la tragedia greca succede questo, viene sacrificato il figlio stesso di Creonte, che in un primo momento si pone come chi dà ragione al padre, dice sì, nessuno meglio di te potrebbe esprimere quello che è giusto, ma nel dialogare tra di loro poi il ragazzo si ferma, e mentre il si oppone, mentre il padre lo schernisce quasi dicendogli ma cosa fai, ti lasci sottomettere da una donna, lascia perdere quella, tanto ce ne saranno tante altre che per te potranno essere, ed ecco allora che il senso profondo di eticità proprio di Antigone in un certo qual modo contagia il fidanzato, contagia Ismene, la quale vuole seguirla nel suo sacrificio ultimo, che sarà l'essere condannata, murata viva. Per cui anche qui c'è una questione molto, molto sottile da parte di Creonte: io non ti uccido per non sporcarmi le mani, tu entrerai là e morirai perché è secondo la tua decisione, tu hai deciso che i morti sono più degni per te che non la nostra compagnia, va e muori con loro. Lei si suicida, ma si suicida anche il fidanzato, e la madre che dalle urla capisce, sente che il figlio si è ucciso, si uccide anche lei stessa. Diceva Don Paolo che molto importanti sono il coro. Ed è anche curioso il coro a me sembra che sia un po' come come la folla, no? Che va un po' di qua e un po' di là, vede com'è il bene, però insomma non ha tanto da dire. Poi se arriva qualche altro elemento si attacca subito a quello, e quel coro è parte di quel popolo che ha la bocca chiusa. In tutto questo c'è pure molto sublimi, molto belli quanto dicono i cori. C'è anche un personaggio molto importante che è Tiresia, il cieco, il quale predice a Creonte e gli dice: fermati un momento, guarda che stai facendo delle cose che sono brutte, che sono cattive. E dice: no, io non posso fermarmi, non posso arrivare a tornare indietro dei miei passi ancora per di fronte ad una donna non si torna indietro, la legge è questa, non cambia per qualsiasi ragione, e andrà avanti. Dice anche un'altra cosa Emone è il figlio di Creonte, fidanzato di Antigone, ma guarda che il popolo è tutto con me, dice il re al figlio. E il figlio dice: ma perché tu sei ad una posizione e non senti quel che dice il popolo, ma io che sono nascosto e sono con loro sento quello che dicono, e tu ti sbagli. Ma anche di fronte a questa affermazione Creonte non cede, non vuole cedere, soprattutto non vuole cedere. Ecco qui l'affermazione di Emone: il tuo sguardo intimidisce il semplice cittadino, dice il ragazzo al padre, impedendogli di esprimere ciò che ti potrebbe dispiacere. Ma io, tenendomi nell'ombra, posso udire tutto e so quanto la città lamenta che questa fanciulla, la più innocente fra tutte le donne, debba morire della morte più indegna per un atto così nobile. Lei che non permise che suo fratello, caduto nella lotta sanguinosa, giacesse insepolto per finire dilaniato dai cani famelici e dagli sparvieri. Ecco, l'orecchio di chi è al potere rimane indurito, si indurisce, non sente più quello che dice la gente, si sente superiore ai commenti, per quanta democrazia si possa spandere in giro, quando qualcuno è convinto di essere nel giusto e solo lui nel giusto, diventa dominatore. E allora è il dominio, non è il potere a rovinare le cose. Tiresia glielo dirà. Tiresia il cieco, che ha funzione di profeta anche, dice di tornare indietro, di non farlo. Ecco. Sì. Teresa dice, Creonte gli dice, soccombono ignobilmente, vecchio Tiresia, anche i più avveduti, quando in vista del proprio tornaconto mascherano con belle parole pensieri disonesti. Ahimè, c'è uomo che sappia, che intenda, che saggezza è il bene supremo? Tanto quanto, credo, la stupidità è il male supremo, risponde Creonte. Proprio questa è la tua malattia. Non vorrei essere insultato da un indovino e invece mi insulta. Ah no, dice, non vorrei insultare un indovino, perché questo gli sta dicendo la verità, gli sta dicendo praticamente, tu non sei saggio. Gli dice, la tua malattia è questa, la stupidità. Non vorrei insultare un indovino, dice Creonte, e invece mi insulti se dici che le mie profezie sono false. È avida di danaro, tutta la razza degli indovini. Ecco, anche questa è un atteggiamento di chi sta al potere da dominatore. Di fronte a un qualcuno che gli dice delle verità, che gli presenta il conto di certe cose, il tentativo è screditare, mettere allo scritto. Ma io ricordo tanto per qui, Don Paolo ha scritto qui, me l'ha scritto lui, una rilettura per l'oggi, una rilettura per tutti noi. Noi sappiamo che cosa è successo al direttore di Avvenire, per esempio, quando ha voluto dire qualche cosa su Avvenire. Lo scredito è stato tra i più brutti, tra i più disonesti, perché ha toccato un uomo, padre di famiglia anche, su una presunta colpa di chissà quando. Ecco, queste sono proprio le pugnalate che i sicari dei dominatori, non di chi esercita un potere, ma di chi esercita un dominio, arriva a fare. E questo è cosa che noi leggiamo tutti i giorni. Questa fanciulletta, questo povero passerotto che si ritrova figlia di tragedia di fronte al dominio, non lo so se insegna, dimostra, fa vedere che ci sono dei valori così profondi per i quali uno vive e muore, è pronto anche a morire. E sono questi atteggiamenti, questi eroi, queste piccole eroine, che continuano, sono gli anelli che nella storia continuano ad affermare che il bene è bene, e siccome è un valore grande, qualcuno per questo bene paga. E in questo caso è una fanciulla dalla forza di acciaio, contrastata da un unico uomo che tiene in pugno la storia di quel momento. Ma noi oggi ricordiamo Creonte come un uomo che in alcuni tratti ha dei tratti di antipatia e di affermazione di sé, in altri invece è un legislatore, deve fare delle leggi. Ecco, e viene in mente qui una canzoncina, no? Diceva, canzone di Jordi, diceva Jordi, non rubò mai neppure per me un fiore, però ha rubato sei cervi nel parco del re. E allora la legge non può cambiare per una cosa così, per i sei cervi uccisi nel parco del re, vero o non vero, la vita di un uomo deve essere sacrificata. Queste sono considerazioni che potremmo magari fare anche insieme, perché ad un certo punto certe cose diventano più vive se sono condivise, se non sono soltanto ascoltate da chi come me ha letto e rilegge molto volentieri la storia della piccola Antigone, perché è una storia molto bella, molto vera, è vera e per tutti i tempi. Io ve la lascio così, se vogliamo discutiamo un momento insieme.
Gli antichi erano solito dire, riguardo al mito, la potenza del mito, queste cose non sono mai state, ma sono sempre. Certamente l'antico non è mai successo, ma è successo sempre. Questa è la potenza del mito. Perché penso che mentre Giuliana parlava, chiari riferimenti all'oggi, no? Alla nostra situazione, alla situazione della storia sotto i vari domini, sotto le varie dittature, queste cose si sono ripetute sempre. Ecco, la grandezza, la bellezza del mito in qualche modo diventa una chiave, un simbolo, nel senso che fa da specchio alla storia che è sempre stata, sempre, perché funzioniamo così, funzioniamo come il mito in qualche modo racconta. E mi viene in mente, anche per introdurre un minimo di dibattito, ecco, penso che sia bello confrontarsi su questa, perché penso che tutti ci portiamo dentro un po' di Creonte, un po' di Antigone, questa è la grandezza, la bellezza del mito in fondo. Riferendoci alla nostra è vero, la nostra tradizione, una tradizione che si fonda sui greci, quindi Antigone veramente diventa un'opera fondamentale, ma la nostra è fondata anche ovviamente sulla tradizione biblica. Pensate soltanto agli avvenimenti della scrittura, dove continuamente esistono degli Antigoni, cioè, ci sono queste figure di Antigone che in qualche modo sono andate in nome della legge non scritta, della legge divina, della legge naturale che ci si porta dentro, contro la legge positiva. E quanti martiri, no? Quelli abbiamo chiamati martiri in qualche modo, sia nell'Antico Testamento, penso soltanto, mi viene in mente i fratelli Maccabei, no? Che vanno contro ai dettami di Antioco IV Epifane, non mangiano carne e preferiscono morire, sette figli con la madre, no? Quei dialoghi bellissimi, veramente. E poi tantissimi altri, in realtà, passi per passare poi al Nuovo Testamento. Mi veniva oggi, mentre prendevo alcune cose, quel passo che troviamo negli Atti, quando Pietro e Giovanni vengono arrestati perché evangelizzano, perché portano il Vangelo, li arrestano e viene ingiunto loro di non parlare più, ecco. E loro dicono: se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi piuttosto che a Lui, giudicatelo voi stessi, noi non possiamo tacere quello che non vi sta ascoltando, no? E moriranno tutti molto male, ecco, no? Dostoevsky, penso che ecco, c'è un passo nei Fratelli Karamazov di Dostoevsky che penso che sia una chiave di lettura dell'Antigone, quando Ivan dice: se Dio non esiste, allora tutto è possibile. Se Dio non esiste, allora tutto è possibile. Ma se tutto è possibile, allora soltanto la legge positiva, la legge scritta, la legge dello Stato, può mettere dei paletti. Ma la legge positiva, lo Stato cambia, le persone cambiano, può essere malata, può essere cattiva, può essere in qualche modo corrotta, e allora tutto diventa possibile. Tutto diventa possibile se Dio non esiste, cioè se non c'è una legge sopra gli uomini. Guardate che questa cosa è drammatica, se ci pensiamo un attimo è drammatica. In un'epoca come la nostra, dove si, almeno in Occidente, si pensa che si faccia di tutto in qualche modo per svuotare il cielo per il nome della libertà dell'uomo, ma con il cielo svuotato allora tutto è possibile, e allora forse scompaiono anche gli antichi.
A me viene in mente una cosa, delle Antigoni tascabili e dei nostri giorni, no? Mi vengono in mente alcune mie consorelle che al tempo della Resistenza hanno trasgredito la legge, perché ad un certo punto, dal 43 al 45, i grandi gerarchi fascisti o i comandanti tedeschi non permettevano che si desse sepoltura o che si desse assistenza a un partigiano ferito, per esempio, e c'erano ed erano scritti, dovevano anzi consegnare il fuggiasco partigiano. E proprio da queste parti c'è una piccola Antigona che mi viene in mente, questa Antigone, io la chiamo così, Suor Maria. Questa Suor Maria, che era una suorina della cucina in un paesetto vicino a Novara. Ecco, questa suora era ritenuta dal paese, c'erano tre maestre in paese, ma lei era la suora della cucina, era del pollaio, della cucina, dei bambini quando si sporcavano, insomma, era quella che correva quando qualcuno moriva per dire l'ultima preghiera con loro. E la vicina di casa che avevo incontrato aveva detto: ma quando noi vedevamo passare Suor Maria dicevamo: deve essere capitato qualcosa, perché è passata Suor Maria. Ecco, allora succede che ad un certo punto un capo partigiano, un certo Moscatelli, è storico questo, è scritto nella storia di quel tempo e dei nostri tempi poi, prende una grossa cascina ai margini della città che si chiama la Vindellina, e lì fa il suo quartier generale di partigiani. Catturano una persona che era un fascista, lo uccidono e lo trascinano in paese attaccato con un gancio alla macchina. E Suor Maria va a lavare, era un ragazzino anche, di 18 anni, Mario, va a lavarlo, e chi lo vede dice: ma che cosa sta facendo? E lei, nel suo dialetto, è di Concorrezzo, vicino a Milano, dice: sì, lo devo mettere a posto, ma tu com'è che mi vieni a chiedere questo? Quando è l'ultima volta che hai fatto il segno di croce? E ricompone questo ragazzo sfigurato, perché la mamma e il papà, andandoselo a prendere, non lo vedessero troppo distrutto, come Polinice distrutto da cani e avvoltoi. E un'altra ancora, che ospita le suore di Giaveno, dell'ospedale di Giaveno, ospitano nella crota delle patate dell'ospedale i ragazzi feriti, e tra questi volevo dire questo prima ancora: non è che che chi si mette da una certa parte o dall'altra in una battaglia sia così puro, così deciso, così dalla parte del bene assoluto. Il nostro bene è sempre un po' frammezzato da un po' di polvere, da un po' di cose. E sicché questi ragazzi che vanno alla montagna e... Cinque fratelli Piol vengono uccisi tutti, il padre pure, e uno di questi muore proprio sulle ginocchia del partigiano che si chiamava Merlo, che era del vicino alla valle lì, e c'è una testimonianza bellissima di questo uomo che dice: eravamo là sotto con Eugenio Fassino, che aveva 20 anni, il papà di Piero Fassino, con i Piol, lui 4 o 5 nascosti in questa grotta per mesi. E un giorno Suor Delfina, il podestà e il sacerdote Don Crosetto vengono condotti ad Avigliana per essere fucilati. La fucilazione non avviene, vengono riportati, era stata un'azione di dimostrazione, e Suor Delfina e le sue sorelle, l'ultima è morta a Bra l'anno scorso forse, non erano da nessuna parte, semplicemente era il fuggiasco, era l'uomo in stato di bisogno che doveva essere assistito, era la legge scritta nel fondo del cuore, ma neppure le costituzioni delle suore di San Giuseppe Cottolengo dicevano che se qualcuno è ferito tu lo accogli, non c'era quella parte lì, perché la storia presenta delle situazioni che sono molto più ampie di quelle che noi codifichiamo in leggi più o meno grandi, ma c'è questa legge a cui fa riferimento la piccola Antigone e che è di tutti i tempi e che è di tutti gli esseri, che al momento del bisogno riconosce qual è il bene e lo compie. C'è una frase detta da un autore, credo sia francese ma non mi sfugge il nome adesso, che dice: il cuore umano è immenso, contiene il demonio e Dio, il bene e il male, perciò tutto è lì. Qual è la posizione di ciascuno di noi? Perché in quei tutti lì ci siamo anche noi, niente da fare, o almeno che ci mettiamo da parte, diciamo tutti meno una, cioè io. E lì la questione è il riconoscimento del bene in quel momento. Ci sono delle cose, ci sono degli atti che forse potremmo essere chiamati a compiere contrari al buon senso, contrari ad una norma positiva, ma fortemente collegata a quello che è quanto la nostra coscienza suggerisce, dice, impone, anzi vorrei dire. Chi abbia insegnato ad Antigone e a tante come lei questa cosa, credo che non sia neppure insegnabile, credo che sia veramente questione di un essere collegati con noi stessi e la possibilità di conoscere il bene là dove si presenta e riconoscerlo in modo chiaro. Noi poi battezzati possiamo dire assistiti da quei 7 benedetti doni dello Spirito Santo che ci sono stati dati nel battesimo e dopo riconfermati nella cresima, un patrimonio nostro, per cui la legge di Dio scritta dentro di noi ha anche dei codici di interpretazione e di supporto, di paletti che sono estremamente importanti e coi quali facciamo bene ad essere in contatto. Gli uomini e le donne fanno bene ad essere in contatto.
Chiedere se anche Creonte non doveva essere precluso a questa sensibilità, e invece troviamo in Creonte questa quasi preclusione a capire queste cose spirituali che potevano essere totalmente espresse in Antigone. E come mai questa differenza tra individui, questa cecità da parte di Creonte?
Creonte si rivede ad un certo punto quando il Corifeo dice stai attento a quello che fai, e dice allora che cosa posso fare, perché ormai la tragedia è di fronte a lui. Dice: va, libera la ragazza dal carcere sotterraneo e prepara una tomba per il cadavere insepolto. Dice: ma è questo il tuo consiglio? Vuoi che io ceda? E questa è la questione, no? Sì, e subito, mio sovrano. Rapide si avventano le sciagure mandate dagli dèi e tagliano la strada agli uomini insensati. Ahimè, dice Creonte, mi pesa, ma ugualmente rinuncio alla mia decisione. non si deve lottare contro il proprio destino. Va, intervieni, non ti affidare a nessun altro, fa tu quello che devi fare, responsabilizzati. E però non ce la fa, è già avvenuto tutto. Per cui un momento, cioè, c'è un buon consigliere che gli dice: sta attento a quello che fai, e lui potrebbe rispondere, e risponde di fatto, è troppo tardi. E ciò che invece non succede nella misericordia di Dio predicata da Gesù e dal Dio, non dai molti dei, ma dal Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dal Dio di Gesù Cristo. La misericordia arriva anche all'ultimo momento.
Mi viene in mente un'incarnazione di Creonte in Pilato, no? Pilato sapeva che stava facendo la cosa sbagliata, perché voleva salvarlo, no? Eppure ormai è entrato in questo gioco di prestigio, di potere, aveva paura di Roma, aveva paura, e se ne lava le mani in qualche modo, no? Quindi io penso che questa legge positiva, questa legge naturale, questa legge che ci portiamo dentro, poi credenti o non credenti, quindi possiamo dirla divina o coscienza, a un certo punto può illuminare tutti, ma ormai si è entrati forse in un gioco troppo grande a cui si sottostà per paura proprio, e quindi si dice no. Quindi Pilato è ancora una volta un'incarnazione, ecco, dell'antico. Mi senti?
Apprezzo molto la piccola Antigone, la piccola. Poi quando la chiamo al plurale, le piccole, molto affettuosa nel trattare Antigone. Poi la legge naturale, no, ma la legge positiva, c'è un frammento del 164 o del 194, non mi ricordo più, che dice la forza della legge e la legge della forza, ed è tutto lì il pezzo, però ha un significato enormemente diverso. La forza della legge è una cosa che non viene applicata oggi, ma forza la legge della forza è applicata oggi, tutti i giorni. Questo è il problema, che non lo capiamo. Però il coro, che è l'ultimo che ha citato, quando, perché c'è sempre qualche giusto che lo dice in pubblico, lo fa presente a Creonte, al potere, alla forza, chiamiamolo forza adesso, che è sbagliato applicare la forza come legge, però non lo ascoltano e arrivano sempre tardi, quando ormai i disastri sono fatti. Grazie per la
piccola
affettuosa presentazione, molto affettuosa, mi è piaciuta.
Grazie.
Prego.
Sì. Non vedo niente.
No, lei.
Mi colpisce proprio in questa, quello che ha detto, molto bello, chiaro e molto cristiano nostro, di non guardare la vittima da che parte sta, cioè ho davanti un uomo ferito, è un uomo ferito, punto, è un figlio di Dio, punto. Questo famoso fratello è un traditore, cioè qui subentra una cosa che io ho sentito in me, un sussulto di moralismo, devo confessare, di che mi viene d'antica data, di dire ma vabbè, però è un traditore sto qua. Quindi anche questo secondo me è da mettere in conto, cioè perché Antigone poteva anche dire sì, io lo sopperirei, ma è un traditore, cioè questo poteva essere un deterrente, perché non è l'eroe, il buono, no, che viene maltrattato dal potere, è un traditore. Quindi questo aggiunge, secondo me, sfumature e motivi di riflessione.
Vede, è quello che ci pone di fronte adesso, trasportando la cosa al momento attuale, si deve proprio gioire ed esultare nelle piazze perché Bin Laden è stato ucciso. Pongo la domanda, non lo so. Certo, i figli di quegli uomini che sono morti al Ground Zero quando l'11 settembre diranno: ah, giustizia è fatta. Quale giustizia? Un morto in più?
Ma io aggiungerei, allora, proprio entriamo, si doveva fare una guerra anche prima per, cioè, sparare a una zanzara, cioè, ci sono dentro delle cose tremende dei nostri tempi.
Certo, certo, è l'umano, cioè, c'è un cuore, l'immenso cuore individuale e il cuore di un popolo, dove ci sta il demonio e Dio, il bene e il male. Il cuore dell'umanità. Infatti, chi è che tiene la barra? Eva. Molto, molto. Si tenta.
Nello stesso tempo, però, come si possono imbrigliare questi personaggi? È chiaro che ce l'ha identificato il comportamento di Cristo. Quello di addensare su di se stesso il male, di morire per noi, però questi personaggi sono proprio dei devastatori dell'umanità, non tutti possono essere Cristo, per quanto ci sforziamo c'è un qualcosa che di male in noi, il nostro peccato, siamo poveri, non possiamo certo identificarci pienamente in Cristo, anche se tentiamo di percorrere con tutti i nostri sforzi questa via. Nell'umano come si possono contrastare pienamente questi individui, magari unici nel mondo, sperabile? Non lo so, sono le domande. Certo, io non posso gioire della morte di Giuseppe, però ritengo che il problema Bin Laden sia stato...
Si può sempre pregare che Dio dia loro il riposo eterno, che è un altro modo di dire le cose, ma non armare la mano per...
Insomma. Un altro tema che... Sì, sì, dica.
Io sarei risparmiato questo intervento, però Suor Giuliana ha citato un nome, diciamo, che è stato il mio creonte, cioè Piero Fassino, il quale naturalmente da uomo potente non accetta che qualcuno si metta contro di lui o contro i suoi sodali, e avendo appunto io avuto questa grande sfortuna di trovarmi in conflitto con questo personaggio quando era consigliere comunale a Torino, quindi comunque non era neanche un incarico particolarmente importante, anche se nel frattempo era segretario provinciale del Partito Comunista di allora. E questo signore ha sottoscritto un atto deliberativo in cui, essendo appunto io contrario, cioè avendo cercato di rispettare la legge e non avendo altri argomenti contro di me, si è attaccato alle mie disgraziate aspetto fisico e ha firmato un libro in cui si diceva che io sono in idoneo a un contatto diretto col pubblico, al che sono stato appunto anch'io murato lì 8 anni in un ufficio, perché appunto evidentemente il mio aspetto è così sgradevole che non posso neanche essere. Questo è il signor Fassino, che ha imparato dalla resistenza di suo padre la loro deliberazione, quindi io...
Questo non è conseguente all'atto di Suor Delfina. Questo è un atto di ingiustizia, ovviamente, però non è direttamente conseguente all'atto compiuto da Suor Delfina. Io non volevo esaltare l'una o l'altra cosa. Ho citato Suor Delfina più che...
come dicendo al papà, di supporto. Sì, no, evidentemente la sua scuola, che pure era molto valida, non mi è servita.
E si è parte del bene e del male,
guardi. E ce le portiamo dentro sempre,
certo,
tutti.
Certo.
Dicevo, un'altra tematica che secondo me mette in campo l'Antigone è la grande questione dell'obiezione, no? quello che viene chiamata oggi obiezione di coscienza in qualche modo, no? E fortunatamente degli Antigone ne abbiamo, nel senso che in vari campi, no? In campo medico, in campo forse politico stesso, ecco. Quindi la questione è, come diceva, mi viene in mente prima, non so se avete presente la conclusione di quel splendido, secondo me, testo Le città invisibili di Calvino, no? Quando dice la questione è, se vogliamo salvarci, cercare nell'inferno ciò che inferno non è, di recuperarlo, di farlo crescere, no? In fondo l'Antigone ha un po' questo compito, no? di mettersi dentro a questo inferno che è il nostro quotidiano, la nostra storia, individuare ciò che inferno non è, prenderlo per mano, tirarlo fuori, no? E aiutarlo a dargli, no? Sussistenza, vita, no? farlo splendere. Questa è una bellissima immagine anche, questa è la conclusione delle città invisibili di Italo Calvino, che non può essere tacciato certamente di cristianesimo. Pierluigi, qualcosa...
Adottando ai discorsi che ho sentito prima, anziché pensare a Cristo che si assume tutto il male, io penso al Cristo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che ebbe pietà di quella gente, ebbe compassione, no? Pietà, compassione di quella gente. Ma per poter aiutare quella gente c'è voluto qualcuno che si è messo in gioco, con fatica, perché erano i loro 5 pani e 2 pesci, erano quattro, ma l'hanno messo in gioco, e mettendolo in gioco e offrendolo a Dio, Dio ne ha fatto cose grandiose. Allora, perché l'Europa continua a richiudersi su se stessa mentre le sta franando il terreno sotto i piedi, invece di mettersi in gioco come hanno fatto Cristoforo Colombo? Si è messo in gioco e ha scoperto il mondo. L'Europa si sta richiudendo su se stessa e non si mette più in gioco e scomparirà. Perché se noi non arriviamo con tutto il nostro retaggio storico, culturale, scientifico, spirituale, di sensibilità, se noi non arriviamo a orizzonti, a mete ulteriori che vanno al di là dei modelli che abbiamo conosciuto finora, troveremo in giro per il mondo tantissima gente che fa le stesse cose che facciamo noi, molto meglio di noi e a prezzi molto inferiori ai nostri. E noi scompariremo. Allora, secondo me, non è questione di conflitti, di distruggere il nemico, ma è questione di fare questo faticoso, grosso sforzo di mettersi finalmente in gioco e di andare a condividere. Perché la libertà non è che finisce dove comincia quella dell'altro, perché questa è indifferenza, non è libertà. La libertà è un gesto d'amore. Io sono noioso su questa cosa, perché la ripeto un po' troppo sovente, ma la libertà è un gesto d'amore che sorge dalla condivisione e dall'accoglienza. Se io mi sento accolto dall'altro, se l'altro si sente accolto da me, ci sentiamo liberi, perché possiamo esprimerci, possiamo condividere e possiamo capire qualcosa in più della verità finalmente. Bisogna rendersi conto che i popoli arabi di oggi hanno fatto la rivoluzione in Egitto e i fratelli musulmani hanno detto: cosa sta capitando? Erano di retroguardia, perché il popolo sta respirando un'aria nuova, vuole delle cose nuove, sta rompendo dei limiti. Allora noi dobbiamo continuare la contrapposizione. Se l'Islam finora è stata una dittatura, mettiamola così, domani potrà essere una via verso Dio. Potremo condividere delle spiritualità e non potremo opporci sui riti e fare le guerre sui riti, ma finalmente potremo condividere la spiritualità, perché con la via islamica, con la via cristiana, parlo dei riti, quindi della vita di tutti i giorni, possiamo fare tutti gli uomini un cammino spirituale che inevitabilmente converge, perché Dio è uno per loro, per noi. Allora, io credo che se poi mettiamo anche la pace di nuovo come gesto d'amore che sorge dalla sobrietà, per esempio, e dalla mitezza, forse riusciamo a portare il mondo da qualche parte, perché altrimenti l'autodistruzione è qui a un passo. Allora il mito di Antigone diventa un qualcosa di veramente fondamentale, come avete detto e come si è detto oggi, perché Antigone finalmente è il momento di rottura verso quella legge che è cristallizzazione, e finalmente un respiro nuovo che potrà a sua volta diventare cristallizzazione, perché anche se io faccio una bolla più grande, alla fine arrivo ai limiti della bolla, ma se mantengo questo spirito di andare oltre, che è quello di Antigone, che è quello della compassione per l'uomo, le cristallizzazioni non finiranno e finalmente ci metteremo sulla via della verità e non rivendicheremo di avere la verità in mano, ma finalmente capiremo che siamo in cammino, e dovendo essere in cammino non è la legge verità che deve regolare la nostra vita, ma è il superamento, quando le condizioni ci sono, di una legge che è inadeguata a spiegare gli aneliti, delle tensioni, il modo di sentire dell'uomo che cresce. E questo è un grandissimo messaggio da parte di Tito, che ci mette la vita per questo. E a me, ecco, è piaciuto tantissimo per questi motivi che ho buttato lì in questo momento.
Posso dire due cose piccole. Una rispetto alla sua citazione della moltiplicazione dei pani. Quando gli apostoli vanno a dire a Gesù, guarda che è già tardi, mandiamoli a casa perché sono stanchi e hanno fame, Gesù risponde: dategli da mangiare voi stessi, cioè non sbolognateli. Questa è la prima cosa. La seconda invece riguarda l'Islam. Credo conosciate almeno un po' i protagonisti di quel bellissimo film Uomini di Dio. Ecco. E io ho incontrato uno di questi uomini di Dio, l'ultimo sopravvissuto, in Marocco, però a parte questo, ci ha raccontato che cosa è successo e che cosa c'era prima di quella notte terribile. Padre Christian dice: non abbiamo ancora capito quanto l'Islam ha da insegnarci circa il Vangelo. L'affermazione credo sia strabiliante, perché quando mai? Chi crederebbe a questa cosa, come l'Islam, che qualcuno dice, noi li abbiamo fermati a Lepanto, ma adesso non li fermiamo mica che vengono su dal Mediterraneo, là dobbiamo fermarli, cannoneggiarli magari. Ecco, ma chi ha detto questa frase? Beh, il Signore dice, dategli da mangiare voi. E la seconda questione è qualcuno che ha perso la testa, ha perso la testa per certe affermazioni, perché loro pregavano insieme ai musulmani, ai sufi, per cui un qualcuno paga perché certi valori sono le cinghie di trasmissione dei valori, costano le teste, costano le vite. Comunque l'Europa implode se continua a fare così.
Per paura, nel senso che la paura, ancora una volta, come quello di Creonte e di Pilato.
Ma questa è un'altra paura, ancora più bassa, di quella di Creonte e di Pilato. Sì.
Rimanere aggrappati alla nostra storia e ai nostri beni. Certo.
E anche ignoranza delle dinamiche della storia, che è ampia, che è movimentata.
Piazzate?
Ancora una cosa, ha parlato di libertà, amore, però c'è un pizzico di un'altra parola che andrebbe sempre collegato, forse se ne vuole più di un pizzico, il coraggio che Antigone ha messo, ma quanti di noi di noi attualmente, ma anche nel passato hanno messo. Bisogna anche metterci il coraggio per fare quelle cose. L'Antigone ha avuto il coraggio, sapeva di dover pagare e anche di quanto, perché la legge di Creonte prevedeva il divieto della sepoltura di Polinice, ma anche la morte per chi gliel'avesse data. Di conseguenza lei era cosciente di che cosa andava incontro e l'ha affrontata, perciò ha messo il coraggio, la libertà che Antigone ha dimostrato era abbinato all'altra parola, coraggio, che mi ricordo sempre tantissimi anni fa ho letto che nella traduzione dal greco questa parola libertà non era da sola, era si traduce, io non so il greco per cui non vado a impiegarmi, ma lui l'ha messa abbinata a coraggio, libertà, coraggio, e questo secondo me è
anche se
si vive da solo,
anche se si spalanca qui un grande tema che andrebbe affrontato. Noi qualche settimana fa l'abbiamo affrontato nel riguardo alla virtù della fortezza, che poi è un altro modo per dire coraggio, e Manzoni diceva che il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare, no? Come Don Abbondio, e può essere una battuta, ma c'era veramente qualcosa di grande, nel senso che da dove ci deriva questo coraggio? È umano il coraggio o è una virtù, è un qualcosa che ci viene donato? O ecco il grande tema che viene spalancato, no? Io non credo che il coraggio ce lo possiamo dare, penso che sia qualcosa che è un dono da chiedere, da impetrare, è un dono da coltivare anche in qualche modo.
La frase della libertà e coraggio mi pare che sia ascrivibile a John Kennedy, comunque una frase di quelle, no, è la libertà e il coraggio, e il coraggio, cioè il verbo e il coraggio.
Quella suora che ha fatto l'esempio si comportava normalmente lì intorno a Novara, no, mi pare, si comportava normalmente e faceva le cose semplici, le faceva non mettendosi a studiare se il suo era coraggio, così come l'altra suora che ha fatto quello,
certo,
che ha fatto lì dove
a Giaveno,
non mi ricordo dove, ecco, a Giaveno, ecco, cioè, ma questo vale anche per Perlasca, che
certo,
essendo in ballo ha ballato, ma non è partito con un vagone di coraggio o perché era vissuto normalmente, così come tutti gli altri, che quei giusti, parlando sempre intorno all'olocausto, non se l'erano dato prima per poterlo spendere dopo, se lo sono trovati sul posto in quel momento.
Come? Questo è il fatto, no? La suora ha fatto la sua, il Caritas Christi è qui che si fonda, no? È un amore che ti raggiunge, che ti spinge, è un amore altro, no? Che ti ha raggiunto. Chiamiamolo carità, chiamiamolo amore, chiamiamolo coraggio, no? Però è per quello che dicevo che si spalanca veramente un certo, che se noi diciamo che è il Caritas Christi che ti spinge, allora una persona di tradizione ebraica potrebbe dirsi che così non va, allora sarebbe bello, per quello che sarebbe bello discutere cos'è che ti spinge a fare una certa cosa, dove ti arriva questa forza, no?
Perché c'è il coraggio di quella suora a Novara, ma c'è il coraggio di Lorenzo Milani quando si oppone contro il per l'obiezione di coscienza, difende e fa obiezione di coscienza e difende l'obiezione di coscienza, va in processo. Questo è un coraggio civile, nel senso che lui si è incamminato deliberatamente su una via che sarebbe stata impervia, sarebbe stata in salita, una fatica, però non rischiava la pelle, solo no, non aveva questi problemi, ma aveva il problema di andare molto controcorrente.
No, certo. Noi abbiamo avuto la fortuna in queste serate che abbiamo dedicato anche ai personaggi del Novecento, Dietrich Bonhoeffer, Kai Munk, Edith Stein, no? In qualche modo sono andati contro, no? E ci hanno rimesso, no? Kai Munk parlava di temerarietà, non neanche coraggio usava, temerarietà, no? Quello che ci manca è questa, no?
Gentile Zoom però non era temeraria.
Infatti, stavo pensando anch'io a lei. Lei fa le cose che deve fare in quel momento e dice ad un certo punto si vorrebbe come essere un balsamo per tutte le ferite. Ecco, semplicemente non va contro niente, semplicemente accompagna i suoi compaesani con una dedizione che una brava suora del Cottolengo potrebbe fare anche in tempo di pace.
Una dedizione cottolenghina?
Non solo, perché non abbiamo il monopolio, per carità.
Marina?
Ma a me piace di tutto questo il pensare che comunque il grado di conoscenza, il grado culturale non c'entra niente. Cioè, questa capacità, questa possibilità di distinguere la cosa buona dalla cosa cattiva, secondo me viaggia disgiunta
dalle lauree.
Esatto, bravissima, dal grado di conoscenza. Certo. C'è un qualche cosa che nasce veramente dal di dentro, che poi la cultura possa essere orientata, in un senso, però abbiamo visto come può essere orientata verso la parte cattiva del cuore o verso la parte buona del cuore. Quindi è un qualche cosa che viaggia indipendentemente da. E io la trovo bellissima questa cosa, che è salta fuori da tutte queste piccole figure che comunque sono alla luce del giorno, le troviamo dappertutto. Quindi delle volte il bagaglio culturale che uno si porta può essere usato come alibi, può essere usato contro qualcosa, può essere usato per manipolare i semplici e quindi può essere di ostacolo, viceversa invece può essere estremamente arricchente a seconda di come lo si utilizza. E questa cosa mi sembra che sia venuta anche molto bene dai vostri discorsi e mi trova
concordo
in linea.
Bene, siamo alle 10:30 passate, io penso che possiamo concludere. Il prossimo anno diamo così un'anticipazione, visto che è l'ultimo incontro di questo ciclo, intenderemo continuare a parlare, a prendere più che altro come pretesto a questo punto dei testi, dei libri, e invitando qualcuno a dialogare con chi intende partecipare. E posso anticipare, perché il programma si sta stendendo in questi giorni, e il prossimo anno vorrei presentare tre testi che hanno a che fare con una certa continuità, anche quelli di quest'anno, con la tematica del male. E mi piacerebbe presentare in una stessa serata, fare un accenno a tre testi importanti. Uno è biblico, il libro di Giona, del profeta Giona, il Moby Dick di Melville e il Pinocchio di Collodi. Metterli insieme perché tutti e tre parlano di pesce, di discesa in un luogo buio, no? Infernale in qualche modo, da cui si può, ecco, forse l'unico, poi vedremo Moby Dick, che non ha una soluzione felice, ma cioè il fatto di scendere in qualche modo in una zona d'ombra, una zona scura, e avere anche la possibilità di uscirne trasformati. E verrà a dialogare Enrica Fusaro, che è una psicoterapeuta, perché è un tema che si presta molto a una lettura del genere. Un altro testo è Il cuore di tenebra di
Conrad,
e visto che parla di terre lontane, coloniali, viene un missionario, il direttore attuale di Missione Consolata, il mio compagno di corso, tra l'altro, Ugo Pozzoni. E il terzo testo, La peste di Camus, è un testo fondamentale anche questo secondo me, e verrà a dialogare il primario di oncologia del Cottolengo, il dottor Raucci. Così, penso che siano tre serate interessanti. Ecco. Ringraziamo Suor Giuliana, veramente di cuore, di aver partecipato. Buona estate per chi non verrà più. Grazie. Thank you.